Allora, noi abbiamo una ospite a sorpresa perché abbiamo in collegamento Irene Ranaldi. Buongiorno Irene.
Buongiorno a voi, ciao.
Ben trovata, ben ritrovata, perché tu sei amica di lunga data di Radio Città Aperta. Ci siamo sentite durante la quarantena, sei venuta ospite in studio a presentare i tuoi libri. Allora, che cosa succede? Diciamo, ora con questi nuovi DPCM la tua associazione Ottavo Colle continua a fare le passeggiate in giro per Roma?
Sì, sì, nessun DPCM per nostra fortuna ha ancora vietato di passeggiare all'aria aperta, quindi noi continuiamo comunque con le nostre passeggiate, ma abbiamo pensato appunto di affiancarle anche ad altri eventi online.
E quindi che cosa hai inventato e quando inizierà questa nuova iniziativa? Inizierà l'iniziativa, perdona il bisticcio cara Irene, oggi è una giornata particolare, ecco, ci siamo svegliati tutti un po' gialli, eh?
Tutti un po' giallini.
Qui nel Lazio almeno, no? Siamo un po' così, occhio al fegato.
È vero. No, ma guarda, in realtà sono delle riflessioni che ho maturato, abbiamo anche condiviso, no? A volte durante
certo.
Il lockdown, in questo periodo, appunto questa diatriba fra chi nega l'evidenza di quello che sta accadendo e chi con la tristezza del periodo lo accetta, no? Quindi fra negazionisti e non, e questo uso a sproposito anche da parte della politica e dei media di alcuni termini come quello di dittatura mi hanno veramente stancato.
Non sei l'unica, cara Irene.
No. E quindi ecco, sentir parlare di dittatura per doverci insomma mettere delle protezioni individuali come mascherine o ai noi soprattutto, ecco, io penso sempre a persone, amiche come voi che fate spettacolo, fate eventi, fate musica e purtroppo non è possibile farli, ma non ci possiamo fare nulla, no? E sentir parlare di dittatura mi ha molto contrariato in questo periodo e ho ripensato a tutte le interviste che ho raccolto negli anni per conto di Franco Ferrarotti, di Sandro Portelli, quando abbiamo fatto tante ricerche sulla Resistenza a Roma, e sentire ascoltare dalla viva voce di antifascisti, partigiani o gente comunissima che ha vissuto la dittatura e sentirlo adottare lo stesso termine rispetto a quello che viviamo noi nel 2020, costretti a casa alle 22, d'accordo, costretti a
sì, ecco, diciamo, però va non bene. Abbiamo i nazisti alla porta, voglio
esatto.
Dire, io ricordo perché non c'ero ovviamente, però la famiglia di mio padre era nascosta, loro se fossero usciti di casa i nazisti l'avrebbero presi e l'avrebbero passati per le armi o deportati, e c'è una certa differenza, insomma, quindi a un certo punto da un lato forse la clausura che abbiamo già vissuto ci fa capire meglio cosa significava a quel tempo stare nascosti, vivere un'oppressione, però non è assolutamente la stessa cosa, quindi ribadiamolo fortemente, noi siamo bene o male avvantaggiati, ecco, perché non abbiamo un nemico armato di tutto punto che ci aspetta fuori dalla porta per fucilarci perché siamo di un'altra religione o siamo di un altro colore. Ora io scherzo che siamo gialli, ma insomma c'è una bella differenza. Il nostro nemico, poi io non amo molto nemmeno questa metafora guerresca, però se proprio vogliamo usarla, è un nemico comune contro cui dobbiamo combattere tutti, è molto insidioso, è molto contagioso, quindi
è molto contagioso.
Il nostro primo pensiero, anche malgrado le nostre difficoltà, perché noi non lavoriamo come artisti, come organizzatori, ma il nostro primo pensiero deve essere a chi è più debole, a chi è magari immunodepresso, a chi ha subito un trapianto. Noi non è detto che lo sappiamo, perché certe cose non si vedono, sta facendo una chemioterapia. Cosa ne sappiamo noi che magari una persona che incrociamo o con cui ci troviamo in un autobus o in una stanza chiusa non abbia questi problemi? Allora bisogna un po' allargare la visuale e insomma cercare di capire un po' the bigger picture, come dicono i nostri amici americani, a cui tra l'altro, cara Irene, mandiamo un pensiero e un augurio in questo momento.
Un augurio. Sì, perché il negazionista supremo appunto è il carissimo Trump, no? Quindi pensiamo anche a quali grandi leader ed esempi si ispirano queste persone che negano e protestano contro questa dittatura, sono poi quelli gli esempi, no? I vari Trump che si è inventato di avere il Covid, dopo 3 giorni è guarito e
si
vanta
un po',
di
gettare
la mascherina, no? Lo sappiamo, si augura di licenziare Fauci, insomma. come dire, siamo coi piedi per terra, diamo il giusto significato alle parole, dittatura, coprifuoco, guerra, eroi, ma
ecco, no. sì, evitiamo un po' questa retorica, sì.
Insomma, con tutto il rispetto del personale sanitario, eroi no, perché poi va di nuovo nel contraltare, quindi è una guerra, cioè.
No. Ma poi ecco, adesso è facile renderci conto del fatto che la nostra sanità pubblica è in cattive condizioni, ma lo sappiamo da tempo, i tagli sono stati fatti lungo gli anni. Allora io mi auguro veramente che per il futuro ogni politico, ogni persona che parla di fare tagli alla sanità pubblica venga assolutamente messo a tacere.
Pronto,
immediatamente.
Messo a tacere, assolutamente.
E poi ricordiamo che come si paga la sanità pubblica, come si pagano i trasporti pubblici? Con le nostre tasse. Allora se noi evadiamo, poi come facciamo a lamentarci che la sanità non funziona? Allora pensiamo anche un po' a cosa è stata la nostra storia, il nostro paese. Ci sono tanti piccoli e grandi evasori, allora nessuno è contento di pagare le tasse, però poi se servono a comprare un ventilatore o a potenziare un ospedale, allora capiamo qual è il senso. Io non parlo da persona poi filogovernativa o come qualcuno dice i terrorizzati. Qui non è questione di essere terrorizzati, è questione di reagire, ma anche di inquadrare le soluzioni nel lungo termine, non pensi, Irene?
Ma certo, ma poi hai toccato un tasto dolente, l'evasione fiscale, no? Adesso un pochino fuori tema, ma nemmeno tanto, le proteste di alcuni ristoratori che ai tre giornali hanno detto che di perdere 1000 euro al giorno, quando poi magari il 7,30, scusa, l'unico è di 30.000 euro l'anno, mi devi spiegare. Se sei evasore tu per primo, poi non ti puoi lamentare che la sanità, il discorso che hai fatto tu adesso, no?
Lo so, eppure
cioè,
sembra molto insomma, facile, ma poi insomma nei fatti ci sono molte dimenticanze, molte distrazioni, chiamiamole così, sì. Cara Irene. Ma sì, per tornare, sì, ecco, con i piedi per terra, allora, quindi voi continuate a fare le vostre passeggiate, quindi dove andrete prossimamente?
Guarda, domani siamo ancora nell'anno rotariano di Gianni Rodari per i 100 anni della nascita, che purtroppo, come tantissimi altri centenari, come quello di Garbatella o tante altre cose, quest'anno sono stati fatti in sordina, no? Celebrati in sordina. Domani andiamo al Trullo, che è una borgata storica, dove Rodari ha ambientato questa bellissima favola, La torta in cielo, una favola contro la guerra bellissima. Quindi domattina andiamo al Trullo, la settimana prossima torniamo al Mandrione, dove facciamo questa passeggiata per la quale abbiamo vinto questo premio quest'estate, Roma premia i suoi figli migliori, dedicata a Don Sardelli, che lì nel Mandrione, Acquedotto Felice, ha fondato la scuola per i baraccati.
Ecco, anche lui è un personaggio a cui sarebbe il caso di dedicare una puntata intera, magari lo faremo in futuro, perché
lo possiamo fare,
era
sì,
conosciuto
sì,
come appunto il prete dei baraccati, una persona,
esatto,
che creò delle scuole, che cercò di dare dignità, perché poi il discorso è quello, anche per noi artisti. Io ho un po' il dente avvelenato, perché non abbiamo bisogno di assistenzialismo, abbiamo bisogno di dignità tutti quanti, di dignità, non di aiuti che arrivano a pioggia così senza un futuro.
Senza un futuro, c'è chi si lamenta pure di quello.
Lo so, ma è uno sport molto amato in Italia.
Sì,
saluto
sì.
Fabia che ci sta seguendo, saluto Urania, la nostra Urania, saluto Alessandro, insomma siamo anche in diretta video su Facebook. Quindi queste sono le passeggiate appunto con i piedi per terra reali, ma e cosa succederà online? Quindi tu leggerai quando e come questi racconti dei partigiani o delle persone che hanno vissuto la dittatura fascista, quella vera?
Sì, certo. Peraltro, Ludovica, sono alcune storie che abbiamo già letto insieme a Maenza, ti ricordi? Volevo salutare Felice Cipriani, qualche anno fa facemmo quella bellissima iniziativa.
In occasione della giornata della memoria, sì.
Esatto, per la giornata della memoria. Guarda, si tratta di interviste che negli anni ho raccolto appunto e poi pubblicato, ma non tutte, quindi alcune sono inedite. Le leggeremo ogni sabato pomeriggio, quindi da domani pomeriggio alle 18, collegandosi alla pagina Facebook di Ottavo Gole, dove c'è l'evento ovviamente che l'abbiamo chiamato appunto dittatura sanitaria, punto interrogativo, raccolta di storie di vita durante la resistenza romana. Si tratta di storie, alcune molto, molto tristi, molto, che parlano anche di violenze, di stupri. Ricordiamoci che se una donna veniva trovata a girare da sola senza il compagno, il marito, spesso subiva la violenza. Cioè, si tratta di un periodo in cui, altro che coprifuoco, il coprifuoco c'era il chi va là, no? La domanda che veniva fatta era chi va là, se non rispondevi venivi fucilato sul posto, cioè, non, Quindi racconteremo, leggeremo queste storie, molte ambientate nella zona dove vivo, Testaccio, Ostiense, Piramide, ma altre anche in altre zone di Roma. E per me è un modo, spero, di far ragionare qualcuno, chissà, magari si collega qualche negazionista e ci penserà due volte prima di dire che il governo gli sta appunto imponendo una dittatura, perché deve stare
ma tu ti senti pronta, Irene? Quindi quando farai, perché sarai in diretta video su Facebook, quindi potrebbero pure arrivare un po' di haters, sei pronta, sei carica?
Ma sai, non ci avevo pensato, ma sì, guarda, mi conosci da anni.
Ragazzi, qua si scherza, ovviamente, insomma,
sì,
però
sì, spero di no. Ma guarda, non credo, perché sai che ho fatto? Ho il filtro antivolgarità sulla pagina.
E quello è sempre un ottimo sì, strumento per difendersi, sì, dal, se non altro da un certo tipo di turpiloquio. Quindi i haters, solo quelli educati potranno interagire.
Solo quelli educati.
Molto bene, Irene.
Anzi, vedi, mi hai dato un'idea, mi sa che la diretta la faccio indossando la mascherina, che dici?
Dipende dall'audio, vedi un po' come viene, se si sente, perché insomma, non lo so.
Un'idea.
Benissimo, cara Irene. Allora, appuntamento naturalmente anche prima di domani sulla tua pagina Facebook, Ottavo Colle, ricordiamolo, per vedere appunto tutte le passeggiate che ancora si possono fare con tutte le precauzioni, però certo, si possono ancora visitare assieme a te, che racconti delle storie bellissime, dei luoghi spesso trascurati della nostra capitale, no? Perché le visite, le passeggiate, uno pensa sempre che si possano fare solo dal centro storico, invece appunto esistono quartieri ricchissimi di storia e di memoria, di storie poco conosciute, tu ci aiuti sempre a scoprirle, queste storie.
Certo, sì, infatti noi ci chiamiamo Ottavo Colle perché ci occupiamo di questo turismo altro, no? Quello dove nessuno va, o comunque non va il turismo di massa, quindi i quartieri popolari, le borgate storiche come domani il Trullo, le storie minori, quelle di Don Sardelli che non è così tanto conosciuto, oppure molte passeggiate legate al cinema, legate a Pasolini, ad altri registi, certo, come appunto, insomma,
ecco, Pasolini poi curte. Ricorre, c'è stato l'anniversario da poco, ne abbiamo parlato anche con il nostro amico Marco De Annuntis nella scorsa puntata, quindi molto bene Irene, io ti ringrazio davvero di essere stata così disponibile on the fly, all'improvviso, per parlare di questa nuova iniziativa online, dittatura sanitaria, evidenziamo il punto interrogativo ovviamente, perché si tratta di un titolo provocatorio.
Certo.
E allora appuntamento con te domani dalle 18. Grazie Irene.
Grazie Ludovica. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.